Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo sentito in questa domenica una pagina evangelica molto importante, la pagina della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Importante proprio per i rimandi che questa pagina ha nella vita della Chiesa, nella nostra vita. E d'altra parte, come sappiamo, come diremo tra poco, per il fatto che quello che abbiamo ascoltato non è propriamente un miracolo, ma un segno, così come Gesù lo chiama. Però permettetemi, prima di introdurmi nella spiegazione o nel tentativo di spiegazione del Vangelo, con l'aiuto della grazia del Signore, di fare due notazioni, come mi capita di fare spesso, per aiutare la comprensione del Vangelo e della liturgia della parola di questa diciassettesima domenica del tempo ordinario. La prima notazione è per quelli che sono stati in Terra Santa. Ricordare quel luogo, quel crinale delle colline che sono lì vicino al lago di Tiberiade, dove Gesù ha compiuto questo segno miracoloso. Una chiesa ricorda questo miracolo, questo segno, una chiesa nella quale si conserva un antichissimo mosaico che rappresenta appunto le cesti di pane e i pesci che Gesù ha moltiplicato. Un'immagine che probabilmente voi conoscete, che avete visto molte volte e che non sapete provenire proprio da questo luogo che ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E ricordare anche quel gesto che abbiamo fatto tante volte andando a visitare questo luogo, non la moltiplicazione del pane, che questo non siamo capaci di farlo, ma la benedizione di un pane che abbiamo portato noi, esattamente come quel ragazzo, e che abbiamo diviso tra di noi dopo averlo benedetto, ricordando proprio questo gesto di Gesù, che provvede non solo ai 5.000 uomini presenti, ma anche alle donne e ai bambini, quindi dicono gli studiosi a circa 12.000 persone. Il secondo pensiero è questo: mi sarebbe piaciuto, direi che ho lottato con me stesso, mi sarebbe piaciuto commentare la seconda lettura della liturgia della parola di oggi, ma non lo faccio mai, e per essere coerente e onesto anche con me stesso affido alla vostra riflessione quello che dice San Paolo nella seconda lettura, la lettera agli Efesini, dove chiede che la comunità cristiana, e quando noi parliamo di comunità cristiana lo sapete, parliamo della famiglia e parliamo della parrocchia, la chiesa che noi conosciamo è questa, che la chiesa, la comunità cristiana viva unita, un cuor solo, un'anima sola, con una radice che è sacramentale, come uno è il battesimo e una è la fede, così la comunità cristiana deve stare unita. E noi vediamo che nelle famiglie e anche nelle comunità questo non è. Vediamo anzi che facilmente le persone che dividono e disturbano le comunità cristiane, le parrocchie, le famiglie, trovano possibilità, humus, trovano situazioni favorevoli nelle persone che vivono la vita di fede. Così è nelle nostre famiglie, così è anche nella nostra comunità. E ieri ricordavo una cosa, non so se sapete come nascono le perle. Le perle nascono perché all'interno dell'ostrica entra un giorno casualmente un granello di sabbia che disturba l'ostrica. Allora l'ostrica, per attutire questo disturbo, la circonda con un materiale organico che fa di quel granello di sabbia una perla preziosissima. Tanto che, voi sapete, le perle coltivate vengono dal fatto che l'uomo apposta mette nelle ostriche dei granelli di sabbia perché l'ostrica reagisca così. Dicevo questo ieri sera e ripeto questo oggi perché le nostre famiglie e le nostre comunità cristiane, siccome io sono parroco di questa comunità, parlo delle nostre famiglie e di questa comunità, non di altre, dovrebbero reagire così davanti a chi divide la comunità, a chi disturba la comunità. Accogliere questa sofferenza, ma anche circondare col proprio impegno queste situazioni, di modo che la comunità continui, come dice San Paolo, ad essere un solo corpo e un solo spirito. Ma non voglio dire altro, affido a voi la riflessione che deriva da questa pagina dell'Apostolo, che, ripeto, affido alla vostra meditazione, una meditazione che poi deve portare concrete conseguenze, impegno quotidiano del vivere di ciascuno di noi. Arriviamo al Vangelo allora, dopo queste due annotazioni. Il Vangelo ha bisogno di una spiegazione, che abbiamo in un certo senso già preparato. Che cos'è il segno e cos'è il miracolo? Voi potreste dire la stessa cosa, no? C'è una differenza, è una differenza che noi dobbiamo cercare di tenere presente. Il miracolo è la manifestazione dell'onnipotenza di Dio. Che sia Gesù o che sia Dio, manifestano la loro potenza su quelle che sono le leggi della natura. Io vorrei ricordare a buon diritto per tutti che i santi e la Madonna non fanno miracoli. I miracoli li fa soltanto Dio. La Madonna e i santi sono nostri avvocati, intercedono con la loro preghiera perché il Signore intervenga nella nostra vita. Il miracolo allora finisce così, no? È un miracolo, un fatto prodigioso che noi non sappiamo spiegare, che dimostra però che Dio è onnipotente e che Dio sa superare quelle leggi che Lui stesso ha messo nella natura. Se una malattia che normalmente dovrebbe avere un esito nefasto, improvvisamente, senza cure, senza interventi di nessuno, solo con la intercessione e la preghiera guarisce, questo è, deve essere da parte nostra, un momento di riconoscimento di questa onnipotenza di Dio. Che cos'è invece il segno? Il segno è un rimando, è un fatto sì eccezionale, ma che rimanda ad un'altra realtà. Quando io spiego queste cose nella formazione faccio sempre due esempi che probabilmente conoscete già o avete già sentito. Se io vedo il fumo, a meno che non si tratti di un concerto rock dove il fumo è fatto in un modo, direi così, apposito da certi macchinari, se io vedo il fumo c'è il fuoco. Il fumo diventa un segno di una realtà, il fuoco. E se io guardo una bandiera, che non è nient'altro se non un pezzo di stoffa, ma questa bandiera ha dei colori particolari, vado alla nazione che ha scelto come emblema quei colori lì. E vedendo una bandiera dico, questa è l'Italia, o piuttosto della Spagna, della Francia, della Grecia e così via. Un segno, un pezzo di stoffa, che mi rimanda a una realtà, la nazione. Il segno è Gesù. Parla di segni, il Vangelo parla di segni oggi. I segni che faceva Gesù rimandavano ad un'altra realtà. A che cosa rimanda il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Richiama l'Eucarestia. Voi avete il foglio tra le mani, potete andare a vedere subito che i gesti che Gesù compie sono gesti eucaristici. Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti. Sono i verbi che usiamo quando facciamo la messa, perché Gesù ha usato queste azioni, questo comportamento indicato da questi verbi nell'ultima cena. E a noi, direi così, sembra già qualcosa di molto chiaro dal punto di vista della nostra lingua italiana, ma lo sono in un modo incontrovertibile dal punto di vista del testo greco, che usa esattamente in questa pagina di Vangelo i verbi che poi ritroveremo nell'ultima cena. Dunque Gesù prende il passo da questo miracolo, dal quale deriverà poi anche il discorso del pane di vita eterna, no? Che troviamo sempre in questo capitolo 6 che abbiamo cominciato a leggere oggi del Vangelo di San Giovanni, proprio perché un anno prima della sua morte era Pasqua, ci dice il Vangelo, c'era l'erba alta perché era primavera. Un anno prima di morire parla agli apostoli e ai discepoli dell'Eucarestia. Dunque il Vangelo di oggi non è un miracolo fine a se stesso, nel quale Gesù in un modo portentoso sfama questa folla immensa di persone, ma è un richiamo diretto ad una realtà che Gesù vuole che noi comprendiamo essere basilare per la nostra vita. Noi stiamo ascoltando la parola del Signore. Tra qualche momento questo miracolo troverà in un modo spirituale una ripetizione, perché ogni volta che si celebra l'Eucarestia noi presentiamo cosa a Dio? Come questo ragazzo, un po' di pane, un po' di vino. Questo ragazzo ha portato un po' di pane e qualche pesce, e la grazia dello Spirito Santo trasforma questo pane nella presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Continua nelle nostre messe, nei nostri sacramenti, per la nostra fede, questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando nel 2003 abbiamo preparato la Cappella del Santissimo, io ho chiesto all'artista che ha preparato i quadri che adornano le pareti della cappella proprio di tradurre, il soggetto dei quadri evidentemente l'ho scelto io, di tradurre questo in un'immagine. E il quadro più vicino al tabernacolo, se voi entrate in cappella, proprio l'ultimo quadro a destra entrando, rappresenta proprio questa realtà, perché ho fatto riproporre, ho fatto dipingere dei cesti pieni di pane e di pesci, e poi ho fatto riprodurre il nostro tabernacolo aperto con la pisside e le ostie consacrate. Questo miracolo è un miracolo che Gesù ha compiuto, ma è un segno che viene rimandato a noi perché noi possiamo anche oggi partecipare di questa grazia, di questa realtà. Però vediamo come Gesù compie questo miracolo. Sentite, avrebbe potuto Gesù dar da mangiare a tutta questa gente senza avere 5 pani e 2 pesci? Evidentemente sì. Il Figlio di Dio può fare qualsiasi cosa. E questi 5 pani e 2 pesci non erano determinanti nella realizzazione del miracolo, ma Gesù ha voluto avere questi pani e questi pesci. Anzi, noi avremmo potuto dire nella logica che questo ragazzo avrebbe potuto dire: sì, io ho 5 pani e 2 pesci, ma 5 pani e 2 pesci servono a me, io non li do, mi sono portato la roba da mangiare, cosa che non hanno fatto gli altri. Gesù parte proprio da questa disponibilità del nostro cuore ad offrire quel poco di cui siamo capaci per darci il molto di cui abbiamo bisogno. Vi faccio notare ancora un'altra cosa, vedo che molti di voi hanno ancora il foglio tra le mani. Dice così il Vangelo: Gesù alzò lo sguardo e guardò la gente. Non sono molto poetico, lo sapete, di inclinazione mia naturale, men che meno voglio fare il poetico e il patetico adesso, ma questo momento che stiamo vivendo, il momento della predicazione della parola di Dio che abbiamo ascoltato, il momento della messa che stiamo celebrando, è il momento nel quale Gesù guarda ciascuno di noi negli occhi e legge negli nostri occhi tutto quello che passa nella nostra vita, le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre serie preoccupazioni che tante volte ci sono. E non parlo soltanto di cose che ci preoccupano dal punto di vista materiale, la casa, il lavoro, la salute nostra o dei nostri cari, ma parlo anche delle cose spirituali e morali, perché per esempio se tra di noi c'è qualcuno che in questo momento è in difficoltà dal punto di vista della fede, del cammino di fede, come capita a tutti, no? di dire basta, non le voglio più sentire, adesso mi sono stancato, Signore, sarà per un'altra volta. Bene, questo è il momento nel quale Gesù, leggendo quello che noi possiamo fare, leggendo nel nostro cuore quel poco di cui siamo capaci, moltiplica la sua grazia per noi. Ma noi dobbiamo avere questa disponibilità di offrire quello che possiamo dare, quel poco di cui siamo capaci. Per esempio il nostro essere qui stasera, l'ho detto stamattina ancora, no? Si poteva essere al Poetto tranquillamente o in giro, magari a quest'ora in giro per la città, serenamente. Abbiamo voluto offrire quel poco che possiamo fare. Siamo qui ad ascoltare la parola di Dio, a ricevere l'Eucarestia. Questo Gesù non lo considera niente, come fanno gli altri tante volte, no? Gli altri che fanno? Anche quando tu hai bisogno, passano dritti. Se poi hai bisogno di una mano, tutti sono occupati. Quando addirittura non trovi qualcuno che nella sua generosità, se può, e stai affogando, ti mette un piede in testa per farti finire di soffrire. Si dice così, no? No, no, noi abbiamo bisogno di questo, della capacità di poter offrire al Signore quello di cui siamo capaci. Saranno lacrime, saranno sofferenze interiori, saranno sacrifici, lavoro, fatica, tutto quello che volete. Questo è il poco, i 5 pani e 2 pesci, che noi possiamo offrire al Signore perché il Signore moltiplichi. E il Signore non cambia atteggiamento, non sarebbe Dio, non cambia atteggiamento nei nostri confronti. Ha letto quel giorno nel cuore della moltitudine che molti erano da 3 giorni che non mangiavano, che non bevevano, che non dormivano, e ha deciso di intervenire. Siamo noi che guidiamo la macchina, siamo noi che muoviamo il cuore di Gesù, perché nel momento in cui noi dicessimo io non voglio offrire quello che viene dalla mia vita, il poco che viene dalla mia vita, Gesù si fermerebbe davanti a questo rifiuto, come sicuramente si sarebbe fermato davanti al rifiuto di quel ragazzo ad offrire i 5 pani e i 2 pesci. 5 più 2 fa 7, che è un numero perfetto per gli ebrei, insieme a 1 e a 3. Offrire quel poco che era lì a disposizione perché bastasse per tutti. Dice San Filippo, 200 denari di pane era più o meno lo stipendio di un operaio in un anno. Non sono necessari perché a qualcuno arrivi un pezzettino di pane. E Gesù invece, con questa piccola offerta, è riuscito ad accontentare tutti. Non solo, ma avete sentito, rimasero 12 ceste di pane che Gesù ha chiesto di raccogliere, perché la grazia di Dio non si spreca, perché la misericordia del Signore, il suo perdono, la sua luce, la sua grazia non si sprecano, come non li stiamo sprecando noi in questo momento, perché stiamo ascoltando la parola del Signore. Gesù ha voluto raccogliere questi avanzi, 12 ceste piene. 12 sono le tribù del popolo di Israele, vuol dire l'umanità, la Chiesa oggi. Tutti gli uomini avranno quello di cui hanno bisogno nella grazia del Signore se noi offriamo quel poco di cui siamo capaci. Vedete, tra qualche momento il sacerdote farà questo sull'altare. Offrirà il pane e il vino, e le parole che il sacerdote dice sono proprio queste: insieme il pane e il vino, insieme i nostri sacrifici, questa è la nostra offerta. Io ho sempre paura di parlare di offerta, perché quando uno parla di offerta si pensa ai soldi, che esattamente non è quello che mi interessa. L'offerta è quello che noi possiamo dare a Dio dalla nostra vita, è quello che gli altri non vedono, è quello che piace di più al Signore. Quando eravamo in seminario, nostro padre spirituale ci diceva: ogni sera quando fate l'esame di coscienza, offrite al Signore quello che vi è costato di più nella giornata. Adesso sono sacerdote, beh adesso, da 28 anni sono sacerdote e non lo faccio più, perché la cosa più importante è la messa della mia giornata, la cosa più importante è la messa. Ma per voi posso dirvi questo, insegnarvi questo. Offrite tutti i giorni con generosità al Signore la cosa che nella giornata vi è costata di più. Più costa una cosa, più è capace di essere segno. Segno davanti al Signore di quanto lo amate. Meno gli altri vedono quello che passa nel vostro cuore, più questa offerta è gradita. Lo dice Gesù. Quando vuoi pregare, entra nella camera, nella tua camera, chiudi la porta e prega, perché il Padre tuo che vede nel segreto ti ascolterà. Entriamo nella camera del nostro cuore, dice Santa Teresa d'Avila, perché lì agisce il Signore, lì è presente Dio. E offriamo tutto quello che nella nostra vita ci costa, perché il Signore possa moltiplicare per noi e per tutti gli altri, specialmente per quelli che sono lontani, per quelli che non conoscono il Signore, per quelli che lo offendono. Ci rivolgiamo alla Madonna Santissima. Voi sapete che il mese di agosto, che sta per cominciare, è il mese mariano. Tutti dicono maggio è il mese della Madonna, ottobre è il mese della Madonna. Nessuno pensa che agosto è il vero mese della Madonna. C'è la festa dell'Assunzione, cioè della sua glorificazione, e la festa della regalità, la festa della sua incoronazione a regina, in quanto madre del re, del cielo e della terra. Chiediamo alla nostra augusta regina, amorevolissima nostra madre, di aiutarci ad essere generosi con Dio per accogliere la sovrabbondante grazia del cuore di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.